RKC presenta la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das. Siamo così arrivati nello studio sintetico della Bhagavad Gita al capitolo 9, che si intitola La conoscenza più confidenziale. Sri Bhagavan Uvacha, Imam tute guyatamam pravakshami anusuyave gyanam vigyanam sahitam yagyatva mokshase subat. Krishna inizia il capitolo dicendo: mio caro Arjuna, poiché tu non sei invidioso di me, ti rivelerò la saggezza più segreta con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Nel settimo e nel nono capitolo vediamo che ci sono dei termini molto simili, dei temi che vengono trattati che sono molto simili, come per esempio ascoltare riguardo di Krishna, o la relazione tra Krishna e la natura materiale, o la potenza di Krishna, come le sue potenze vengono manifestate, o l'adorazione degli esseri celesti in contrasto con l'adorazione di Krishna, e la conoscenza degli impersonalisti in contrasto con quella dei devoti. Questi sono i temi del settimo capitolo e li ritroviamo in questo nono capitolo. Nonostante le tematiche siano simili, il capitolo 9 e non il settimo viene intitolato La conoscenza più confidenziale. Perché, come spiega Srila Prabhupada, la materia descritta nel nono capitolo, gli argomenti di questo capitolo, hanno a che fare con il puro servizio devozionale. Per questo è chiamato il più confidenziale, la conoscenza più confidenziale. Srila Viswanath Chakravarti Thakur spiega che la conoscenza è utile per raggiungere la liberazione ed è stata insegnata nel secondo e nel terzo capitolo e anche nei capitoli seguenti. Questa conoscenza che riguarda la liberazione è considerata confidenziale. La conoscenza che è utile per raggiungere me, dice Krishna invece, insegnata nel settimo e nell'ottavo, è ancora più confidenziale, e la conoscenza perché questa conoscenza riguarda Dio, la persona suprema. Quella conoscenza è la scienza del servizio devozionale. In questo capitolo, comunque, la parola conoscenza ha bisogno di essere interpretata con il significato della parola bhakti. Quindi non è la stessa conoscenza descritta nei versi precedenti e nei capitoli precedenti. In questo capitolo Krishna spiegherà ancora, senza stimolare Arjuna, a diventare un Ananya Bhakta, cioè un devoto puro, semplicemente iniziando dall'ascolto. primi tre versi di questo capitolo glorificano il suo stesso contenuto e più tardi Krishna inizierà a descrivere le sue opulenze inconcepibili, e questo aiuteranno a fissare una persona che non è invidiosa sul servizio devozionale a Krishna, accrescendo la sua conoscenza, il suo apprezzamento e la sua reverenza. In questi tre versi vengono esposti tre principi. Bisogna avanzare nella vita spirituale attraverso l'ascolto di ciò che riguarda Krishna. Bisogna essere non invidiosi e ascoltare in un modo appropriato. Si diventa liberi da tutti i desideri materiali semplicemente ascoltando in modo appropriato e coltivando le pratiche devozionali. Questo sapere è il re fra tutte le scienze, il segreto tra i segreti, è la conoscenza più pura, e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione della religione, è eterno e si applica con gioia. Le parole Susukam, in questo secondo verso del capitolo, si rivolgono a questa conoscenza che porta una grande felicità durante la sua applicazione, che è il servizio devozionale. Quindi il servizio devozionale viene compiuto in modo gioioso. È questo, per questo motivo che vediamo che i devoti di Krishna sono sempre felici. Il Bhakti Yoga è compiuto in modo gioioso perché implica l'utilizzo dei sensi al servizio del Signore. Il Bhakti Yoga non è che richiede, come il Jnana Yoga, la rinuncia a tutte le attività. Bisogna rinunciare all'attività dei sensi, non ci porta nessuna gioia, invece ci porterà dell'avidità e della sofferenza, della aridità e della sofferenza. Il Bhakti Yoga è anche facilmente praticabile. Il servizio devozionale è al di là delle tre influenze della natura materiale ed è quindi trascendentale e trascende anche la liberazione. Per questo motivo è chiamato eterno. La parola avyayam significa che un devoto avanzato non può mai essere distrutto e neanche il suo avanzamento viene distrutto. Srila Baladeva Vidya Bhushana dice che Raja Vidya e Raja Guyam indicano la conoscenza dei re, il segreto dei re. Dei re che sono magnanimi e di cuore compassionevole. L'esempio che fa Srila Baladeva Vidya Bhushana è questo, che nonostante a volte i re possano fallire nel nascondere il loro tesoro o le loro gemme di valore, comunque tengono sempre privati le loro confidenze, quindi le loro private confidenze non vengono mai rivelate, nonostante a volte il tesoro del re venga conosciuto da tutti. Nello stesso modo, coloro che sono miei devoti, loro possono rivelare tutti gli altri tipi di conoscenze, ma tengono comunque molto nascosta la conoscenza più confidenziale, cioè quella che riguarda me. La parola pavitram significa che questa conoscenza purifica tutti i quattro tipi di attività peccaminose, quelle le cui reazioni sono già fruttificate e che ci stanno già portando sofferenze o piacere in questo mondo, si chiamano prarabdha, oppure le attività peccaminose che stanno semplicemente aspettando di portare i loro effetti, palon mukha, o le reazioni di cui noi ancora non riceviamo gli effetti perché sono allo stadio dormiente, cioè kuta, oppure le reazioni che sono allo stato di seme, bija. Semplicemente col servizio devozionale, che è pavitram, vengono purificate tutti questi quattro tipi di peccati. Srila Baladeva Vidya Bhushana dice inoltre che poiché questo Dharma, cioè il Bhakti Yoga, è così gioioso e viene compiuto con gioia, una persona potrebbe rimanere sorpresa di come mai è ancora si trova nel samsara. Perché se è così gioioso, tutti seguono questo processo, tutti trovano gioia nel procedere su questo sentiero. Ma allora chi è che rimarrà nel mondo materiale? Come mai ci sono persone che rimangono in questo mondo materiale? Qual è la motivazione? Krishna si riferisce a questo punto nel prossimo verso, il verso 3 del capitolo, che dice Ashraddhadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vartmani. Coloro che sono privi di fede sulla via del servizio di devozione non possono raggiungermi, o vincitore dei nemici, ma tornano a nascere e a morire in questo mondo materiale. Quindi gli infedeli non possono raggiungere Krishna, nonostante le parole ripetute non possono accettare la posizione suprema della Bhakti. Così la loro nascita in questo mondo materiale si ripete ancora e ancora. In questo verso Krishna ha completato la sua glorificazione di questa conoscenza, che adesso andrà a esporre. Nel prossimo gruppo di versi, dal 4 al 10, Krishna inizia a descrivere la sua relazione con il mondo materiale, che è inconcepibilmente una e simultaneamente diversa, Acintya Bheda Abheda Tattva. Questo universo è tutto penetrato da me nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Con il termine non manifestato, Avyakta Murtina, Krishna sta spiegando che sebbene la sua forma è sempre presente, noi non possiamo vederla attraverso i nostri sensi grossolani. Krishna descrive qui che lui è simultaneamente connesso e non connesso al mondo materiale. Il mondo materiale riposa sulle sue energie, ma lui è al di là di questo mondo. Egli è la sorgente, ma non è direttamente associato con questa causa, cioè il mondo materiale. Ottenere questa Aishvarya Jnana, questa conoscenza delle sue opulenze, delle inconcepibili opulenze di Krishna, che tutto riposa in Krishna e che tutto rimane in Krishna sebbene lui sia al di là di tutto, stimolerà la nostra reverenza e la nostra devozione verso di lui. Srila Baladeva Vidya Bhushana spiega che Krishna ha presentato un'apparente contraddizione, perché prima ha detto «tutti gli esseri sono in me», e adesso sta dicendo esattamente l'opposto. Tuttavia, niente di ciò che è creato è in me. Nel reame dell'inconcepibile potenza di Krishna, che si chiama Yoga Aishvarayam, Aishvaram, cioè il suo potere mistico, ogni cosa riposa in Krishna, ma questo non significa che lui sia presente dappertutto. Niente lo incatena. Lui si mantiene completamente indipendente. Nonostante lui è il sostenitore di tutto ciò che esiste, rimane completamente separato, distaccato nel suo mondo spirituale. Per farci comprendere questa inconcepibile relazione mistica che esiste tra lui e il mondo materiale, la sua energia materiale, Krishna ci offre un'analogia, un esempio. Come il vento possente che soffia ovunque rimane sempre nello spazio etereo, così sappi che tutti gli esseri rimangono in me. sebbene tutti gli esseri sono in Krishna, sono dipendenti da Krishna e sono supportati, mantenuti da Krishna, tuttavia, non di meno, loro sono indipendenti. Com'è possibile che un essere è completamente dipendente e agisce comunque in modo indipendente? Questo è l'aspetto inconcepibile della relazione tra gli esseri viventi e Krishna. Per spiegare questo, Krishna provvede a noi un'analogia per darci una comprensione più chiara. L'etere, cioè che si trova nello spazio, lo spazio contiene il vento, l'aria. Krishna dice: tutti gli esseri creati riposano in me. Proprio come lo spazio è distaccato dal vento, non è attaccato. Nonostante questo, il vento è nei limiti dello spazio, però è libero di muoversi indipendentemente nel cielo. Quindi il cielo è solo un'area ristretta che limita i movimenti del vento, ma non limita i movimenti stessi. Limita l'area dei movimenti, ma non i movimenti stessi. Così Krishna limita le attività degli esseri condizionati senza riguardo del limite del loro potere nell'azione. Semplicemente li lascia agire, ma nella circonferenza di questo mondo materiale. Nella sfera materiale loro sono liberi e Krishna è distaccato, cioè non interessato alle loro attività e alle reazioni che esse comportano. Quindi, in questo modo, gli esseri viventi sono simultaneamente completamente dipendenti da Krishna e indipendenti da Lui. Krishna inizia la sua spiegazione di questa relazione inconcepibile tra il mondo materiale e Lui nel quinto capitolo, nei versi 14 e 15, dicendo che Lui non è l'autore e la natura materiale ad agire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur conclude che questa potenza inconcepibile di Krishna noi possiamo solo osservarla, prenderne visione, unire le nostre mani in atteggiamento di preghiera, mani giunte, e offrire così i nostri rispetti e reverenze alla sua grandezza. Nei versi dal 4 al 6 Krishna ha discusso della relazione di mantenitore del mondo materiale. Adesso lui discuterà di come lui distrugge e crea il mondo materiale. L'intero ordine cosmico è sotto il mio controllo. Per la mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo, e sempre per la mia volontà alla fine è annientato. Tutte queste azioni non possono legarmi, sempre distaccato da esse io rimango neutrale. Questi versi sono simili a quelli che troviamo nell'ottavo capitolo, il verso 18 e il verso 19. Se Krishna è Parameshvara ed è al di là, come lui proclama di essere, com'è possibile che le cose continuano in questo mondo materiale? Qui Krishna spiega che ogni cosa è fatta per mio volere. Quindi non è lui stesso che crea o distrugge, ma la natura materiale agisce per suo desiderio. Da queste parole che ha automaticamente manifestato, possiamo comprendere che Krishna è distaccato da questo mondo. Quindi ogni cosa si manifesta in modo automatico per suo volere, poiché lui ha potenziato la natura materiale ad agire in questo modo. Quindi è sorprendente la relazione che c'è tra Krishna e il mondo materiale. Un'altra cosa che si può notare è che la creazione cosmica viene creata, mantenuta e distrutta e messa in azione semplicemente per arrangiamento di Krishna, tuttavia lui non genera nessuna reazione karmica per le sue attività, come invece fanno gli esseri viventi. Come mai? O Dhananjaya, tutte queste azioni non possono legarmi, sempre distaccato da esse, io rimango neutrale. Come una persona che agisce per dovere è distaccata dovuto al suo spirito di rinuncia e quindi rimane al di là delle reazioni delle sue attività, così Krishna, lui non viene mai trasformato o incatenato dagli eventi materiali o dalle reazioni, poiché egli sempre rimane al di là e distaccato. Questo punto è simile ai punti che sono stati fatti nel terzo capitolo, al verso 21 e 24. Krishna adesso spiegherà come lui rimane neutrale. La natura materiale agisce sotto la mia direzione, o figlio di Kunti, e genera tutti gli esseri mobili e immobili. Sempre per mio ordine questa manifestazione è creata e poi annientata in un ciclo perpetuo. La parola Maya Adhyakshena significa sotto i miei occhi, sotto la mia visione, sotto la mia supervisione. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur dà un'analogia. I doveri governativi di un re, come per esempio Ambarish Maharaj, sono svolti dai suoi ministri, che possono essere anche chiamati Prakriti. Mentre il re, che non rimane coinvolto, può anche non essere presente. Oppure, anche se è presente sul suo trono e i ministri stanno agendo e facendo tutto quanto, lui rimane comunque distaccato dalle azioni dei suoi ministri, nonostante loro stanno agendo sotto la sua supervisione. Tuttavia, senza la presenza del re sul trono, i ministri sarebbero incapaci di fare qualsiasi cosa. Nello stesso modo, a meno che io non do il mio supporto e la mia supervisione sulla natura materiale, Prakriti, la natura materiale non può fare niente. Queste possono essere le parole di Krishna, come spiegate da Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur. A questo punto potrebbe sorgere una domanda. Perché la gente non rispetta Krishna, che è la persona più gloriosa e rispettabile? Krishna risponde: gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale, né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Questa forma di Krishna che appare nella sua forma umana, che è la suprema personalità di Dio, è perfino più elevata della forma a quattro braccia di Vishnu, ma questo non è così facile da comprendere. Invece di accettarlo come lui è, molti lo considerano un semplice potente personaggio storico e considerano che lui ha acquisito una forma così meravigliosa grazie alle sue attività karma o alle sue austerità tapassia. Altri ancora considerano che il Supremo è impersonale e privo di attributi. Altri ancora pensano che le forme come Krishna e Rama sono avatar, cioè sono delle manifestazioni di Dio, ma che hanno a che fare con l'influenza della virtù nel mondo materiale. L'opinione di Krishna riguardo di questi speculatori è espressa in questo verso: Avajanantiman muda manusintanum ashrita. Gli sciocchi mi deridono quando discendo, pensando che io ho assunto questa forma umana. Che cosa succede a queste persone che mancano di rispetto alla forma di Krishna? Così confusi, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione le loro speranze di liberazione, la loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte sconfitte. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spiega che se una persona sta praticando la Stanga Yoga per ottenere la liberazione, o se qualcuno sta praticando il Karma Kanda, le attività rituali per ottenere un migliore futuro andando sui pianeti celesti, o se qualcuno sta praticando il Jnana Yoga per avere conoscenza del Brahman, avere una realizzazione e fondersi poi nel Brahman impersonale, le aspirazioni di tutte queste persone sono schiacciate, distrutte dal fatto di fraintendere la forma di Krishna e capire, pensare che sia materiale. Quindi nessun successo è ammesso per coloro che rifiutano di accettare la forma trascendentale del Signore. Quindi le speranze, la conoscenza e i desideri interessati di persone di questo genere vengono distrutte completamente da una conclusione così demoniaca, illogica e inappropriata a riguardo del Signore Supremo. Tra questi i Mayavadi, coloro che pensano che il Signore Supremo sia una manifestazione di Maya e pensano di essere tutt'uno con Dio, la Persona Suprema, sono particolarmente rovinati. E invece qual è il risultato per coloro che accettano Krishna come lui stesso si presenta? O figlio di Prita, coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono sotto la protezione della natura divina. Sapendo che io sono Dio, la persona suprema originale e inesauribile, essi si dedicano completamente al servizio di devozione. E quali sono le attività di queste grandi anime che servono il Signore? E in quale modo stanno servendo il Signore? Cantando sempre le mie glorie, sforzandosi con grande determinazione, prosternandosi davanti a me, queste grandi anime mi adorano eternamente con devozione. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spiega che un Mahatma sta sempre servendo e glorificando il Signore Krishna senza curarsi del momento o del posto. Quindi tempo e circostanze non sono un limite per lui. Lui offre i suoi omaggi e canta un numero fisso di giri di japa, di santi nomi, con grande determinazione. La parola Ma'am viene usata due volte in questo verso e questa ripetizione serve per enfatizzare che queste attività devono offerte a Krishna soltanto e a nessun altro. In questa sezione abbiamo sentito parlare di coloro che adorano Krishna e coloro che non lo fanno. Adesso dal verso 15 Krishna menzionerà tre tipi di persone che adorano lui ma indirettamente. Questo tipo di persone non realizzano che Krishna è lo scopo della loro adorazione. Loro non si rendono conto che stanno adorando Krishna perché lo fanno in modo errato. Altri, che coltivano la conoscenza adorando il Signore Supremo sia come l'uno senza secondi, sia nella diversità degli esseri e delle cose, e sia nella forma universale. Srila Prabhupada menziona nella sua spiegazione tre livelli di adoratori di Krishna, i Mahatma, i Sukritina, che sarebbero quelli menzionati nel sedicesimo verso del settimo capitolo, quattro tipi di uomini pii che servono Krishna, e il terzo tipo sono tre tipi di ghiani o di speculatori che adorano la verità assoluta. E in questo verso si discute proprio a riguardo di questi tre tipi di ghiani. I primi sono coloro che adorano se stessi come se fossero il Supremo, i secondi sono quelli che si inventano una forma del Signore Supremo e la adorano, e il terzo gruppo sono coloro che accettano la forma universale del Signore, la Vishvarupa, come la suprema personalità di Dio e la adorano. Il primo tipo di ghiani menzionato sono coloro che adorano se stessi come il Supremo, Ekatvena. Queste persone sono le più degradate dei tre gruppi, tuttavia è la categoria più predominante. Al di sopra di loro ci sono gli adoratori degli esseri celesti che si immaginano un essere celeste favorito e pensano che sia il Signore Supremo, Pritaktvena Bahuda. I migliori dei tre sono quelli che considerano la suprema entità, cioè la forma universale, l'universo, come Dio la persona suprema. E lo adorano, Vishvato Mukham. Krishna ha già discusso dei risultati ottenuti dagli adoratori Ekatvena, cioè coloro che adorano se stessi come Dio, nei versi 11 e 12. Nei prossimi quattro versi lui spiegherà come riconoscere e adorare lui nella sua forma universale. Più avanti in questo capitolo Krishna discuterà anche il risultato dell'adorazione degli esseri celesti. Krishna adesso sta spiegando in questi versi a riguardo di oggetti che ci sono in questo mondo, come vedere lui in questi oggetti. Siccome Krishna è sia materia che spirito, allora la gigantesca forma universale che comprende tutte le cose materiali è anche Krishna. Dal verso 20 Krishna inizia a descrivere che coloro che adorano gli esseri celesti pensando che siano il Supremo non stanno adorando direttamente la sorgente della loro potere, cioè il Signore Supremo. Coloro che studiano i Veda e bevono il Soma, cercando così di raggiungere i pianeti celesti, mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta di Indra dove godono di piaceri paradisiaci. Gli studenti dei Veda generalmente adorano gli esseri celesti. Se queste persone adorassero Krishna attraverso l'adorazione degli esseri celesti, la loro adorazione sarebbe appropriata. Ma siccome loro adorano gli esseri celesti come indipendenti divinità, allora loro si purificano dalle delle più basse influenze della natura materiale, come la passione e l'ignoranza, e raggiungono il regno celeste. Ma che cosa succede alla fine a questi adoratori degli esseri celesti che fanno un'adorazione inappropriata? Krishna spiega: quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi tornano su questa terra mortale. Così, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo una felicità fugace. Quindi questi adoratori, descritti in questi versi, ottengono come risultato della loro adorazione agli esseri celesti le necessità della loro vita e la soddisfazione dei loro desideri. Adesso Krishna descriverà invece il processo attraverso il quale i devoti puri, coloro che hanno solo il desiderio di adorarlo perfettamente ed eternamente, anche loro vengono mantenuti e anche loro ricevono ciò di cui hanno necessità. Quindi non c'è bisogno di adorare gli esseri celesti, perché Krishna personalmente si prende cura dei suoi devoti, li mantiene e preserva ciò che possiedono. Ma coloro che mi adorano con devozione, meditando sulla mia forma trascendentale, io soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono. La parola pariupassate significa che adorano correttamente, e nitya abhiyuktanam significa che sono sempre fissi nella devozione. Queste due parole indicano un devoto che è assorto nella pura coscienza di Krishna. Con questa determinazione nella pratica del loro sadhana, cioè del loro metodo per raggiungere la perfezione, i devoti trascurano perfino il proprio mantenimento e non si curano neanche di raggiungere la liberazione. Loro abbandonano sia le loro responsabilità a Krishna, tutte le loro responsabilità le abbandonano a Krishna, e così Krishna si prende cura di loro. Cioè lasciano che Krishna si prenda cura di loro, lasciano a Krishna le loro responsabilità. Una domanda che ci si potrebbe fare è: ma come può, che razza di devoto è uno che scarica su Krishna un tale fardello, cioè tutte le sue responsabilità? Il punto è che Krishna non considera un fardello mantenere il suo devoto. Perché lui vuole servire i suoi devoti, Krishna è contento di servire i suoi devoti. Krishna è così potente che può, semplicemente, esercitando la sua volontà, creare illimitati universi e mantenere i suoi devoti, quindi per lui non è un fardello. Invece mantenere i suoi devoti porta piacere a Krishna. C'è una storia molto bella che racconta di Arjunacharya, un brahmana molto povero che stava scrivendo un commentario sulla Bhagavad Gita. Quando incontrò questo verso pensò che ci fosse un errore e personalmente decise di cambiare una parola, la parola Vahami, cioè mi prendo cura personalmente dei miei devoti, io soddisfo le necessità dei miei devoti personalmente, portando a loro tutto ciò di cui hanno bisogno. Quindi, togliendo la parola Vahami, inserì invece la parola Karomi, che significa io farò in modo che succeda. Ogni giorno lui andava a mendicare e, dopo aver fatto questa sostituzione di parole, andò a mendicare e sua moglie rimase a casa, sentì bussare alla porta e si decise ad andare ad aprire e vide due ragazzi abbastanza agitati e spaventati che la spinsero ad accettare rapidamente del cibo, dicendo che era suo marito che li aveva mandati e di decidersi a prendere questo cibo, che loro dovevano scappare perché avevano paura di essere ancora picchiati da Arjunacharya. La moglie non accettò, non credette alle parole di questi ragazzi. Come era possibile che questo erudito brahmana e il suo marito li aveva picchiati? Ma uno dei ragazzi, quello più scuro, gli disse: guarda mia cara madre, e si voltò di schiena facendo vedere che la sua schiena era tutta ferita. La moglie quindi prese questo cibo e i ragazzi fuggirono. Cucinò questo cibo e lo mangiò. Quando di ritorno dalla mendicanza, Arjunacharya vide che la moglie stava già mangiando, rimase sorpreso, stupefatto, perché nell'età vedica la moglie non mangiava prima del marito. Ma lei lo stava facendo perché era disgustata del comportamento del marito, e quando tornò glielo disse: cosa hai fatto a quei ragazzi? Perché li hai picchiati? L'acharya chiese delle informazioni riguardo dell'aspetto fisico, dell'identikit di questi ragazzi, e immediatamente disse: mia cara moglie, sei molto fortunata, tu hai visto Krishna. Krishna e Balarama sono venuti personalmente a portarci ciò di cui abbiamo bisogno, e io ho picchiato questo ragazzo Krishna cancellando questa parola dalla Bhagavad Gita, Vahami. Quindi ritornò e rimise la parola Vahami a suo posto, perché aveva realizzato che veramente Krishna porta personalmente ai suoi devoti ciò che loro hanno bisogno. Il verso 15 ci informava che gli adoratori degli esseri celesti adorano Krishna in modo indiretto. Poiché gli adoratori degli esseri celesti alla fine comunque stanno adorando Krishna, loro ricevono lo stesso risultato dei puri devoti? Questa potrebbe essere la domanda. Nel verso 23 è detto: ciò che l'uomo sacrifica agli esseri celesti, o figlio di Kunti, è in realtà destinato a me soltanto, ma è offerto senza vera conoscenza. Yajanti avidi purvakam. Quindi loro adorano senza conoscenza, o con una conoscenza inappropriata, gli esseri celesti, e quindi è inappropriato anche il processo che loro seguono. Le parole avidi purvakam significano senza seguire, oppure seguendo in modo errato, cioè le ingiunzioni degli Shastra, che ci guidano ad adorare il Signore Supremo. Srila Prabhupada paragona questo avidi purvakam, questo tipo di adorazione, a bagnare le foglie e i rami di un albero invece che le radici. Che cosa succede a questi adoratori? Gli adoratori degli esseri celesti sono, dopo aver intrapreso uno sforzo molto grande per seguire i Veda, semplicemente cadranno nell'esistenza materiale e non raggiungeranno lo scopo della vita. E Krishna lo dice con queste parole: io sono l'unico beneficiario e l'unico oggetto del sacrificio. Coloro che non riconoscono la mia vera natura trascendentale si degradano. In contrasto alla destinazione di coloro che adorano gli esseri celesti, i devoti di Krishna invece tornano nel mondo spirituale, come Krishna dice nel verso 25. Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno tra gli esseri celesti. Coloro che adorano gli spettri e gli altri spiriti rinasceranno tra questi esseri. Coloro che adorano gli antenati raggiungeranno gli antenati, e coloro che adorano me vivranno con me. Quindi gli adoratori vanno dove hanno riposto la loro fede, perché la loro coscienza naturalmente li trasporta dove loro sono attratti. Quindi dobbiamo accettare Krishna come oggetto di adorazione. Il fatto è che noi dobbiamo accettare un oggetto di adorazione o un altro, e quindi determinare il nostro obiettivo. Per incoraggiarci a fare una scelta corretta, Krishna parla in questi ultimi 9 versi che seguono dal verso 26 in poi, in questo nono capitolo, spiega di qual è il beneficio di diventare suoi devoti esclusivi. Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Per adorare in modo appropriato gli esseri celesti è necessario compiere degli elaborati sacrifici e che sono governati da delle regole intricate e rigide. Invece adorare Krishna è molto semplice. Le parole Patram, Pushpam, Palam e Toyam sono al singolare, tutte quante. Questo significa che Krishna sta chiedendo solo una foglia, un fiore, dell'acqua, un frutto. Cioè, lui non richiede neanche molti frutti o molta acqua, semplicemente è sufficiente per lui gustare la devozione che il devoto gli offre. Ed è per questo che Krishna menziona due volte in questo stesso verso la parola bhakti, per enfatizzare che lui accetta la devozione del suo devoto. Mentre gli esseri celesti sono soddisfatti delle offerte, Krishna è soddisfatto della devozione. Perciò l'ingrediente essenziale nell'offerta è la bhakti, il sentimento. E non solo questo questo sentimento è evocato al momento dell'offerta, perché questo sentimento di bhakti, di devozione, è coltivato attraverso la vita stessa del devoto. Krishna dice che lui accetta, usa la parola ashnami, le offerte dei suoi devoti, perché la devozione dei suoi devoti gli mette appetito. Questo verso, è il verso 14 e il verso 22, descrivono un avanzato stadio di devozione. Invece nel prossimo verso, in accordo a Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna descrive un passo indietro, il Niskama Karma Yoga, per coloro che non sono capaci di praticare il puro servizio devozionale. Qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, o figlio di Kunti. I Niskama Karmi sono attaccati a una specifica attività e loro la compiono, agiscono in questo dovere. Perciò Krishna per loro dice che qualsiasi cosa voi state già facendo, fatela e offritela a me. Quindi prima compite l'attività e poi offrite i frutti a Krishna. Ma la bhakti è diversa. Nella bhakti noi prima di tutto ci sottomettiamo agli ordini del maestro spirituale di Krishna e poi agiamo. Quindi noi non facciamo distinzione tra l'azione e i suoi frutti. Ogni cosa è offerta a Krishna attraverso la sottomissione ai suoi piedi di loto. Srila Prabhupada conferma questo verso, conferma che questo verso si riferisce al Karma Yoga, che tecnicamente è differente dal Bhakti Yoga. Lo dice in una lezione sulle preghiere della Regina Kunti, data a Mayapur nel 1974. Srila Prabhupada dice che Karma Yoga significa Yat Karoshi Yadashnasi Yajuhosi Dadasi Yat. All'inizio una persona non può prendere la pura bhakti, il bhakti yoga, perciò è raccomandato il karma yoga. La gente è interessata a diversi tipi di attività, perciò Krishna dice Yat Karoshi. Non importa qualsiasi cosa tu stia facendo. E com'è che diventa karma yoga? E Srila Prabhupada continua, Kurushva tad madarpanam, se tu me lo offri. Quindi Krishna dice, va bene, vai avanti a fare quello che stai facendo, tu sei attratto e attaccato alle tue attività, falle, vai avanti a farle, ma il denaro che tu guadagni attraverso il tuo lavoro, dallo a me. Questo è karma yoga. Quindi non importa che cosa tu stai facendo, ma i risultati finali dalli a me. Nel prossimo verso, il verso 28, vediamo i risultati di questo Niskama Karma Yoga. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur spiega che la persona descritta nel verso precedente, cioè il Karma Yogi, non solo si libera, ma anche raggiunge Vimukti. Lui diventa eccezionale perfino tra le anime liberate e arriva a me per servirmi direttamente. Srila Baladeva Vidyabhushana spiega che la conseguenza di una tale devozione è descritta nel verso Shubha Shubha Palai Revam Mokshase Karma Bandhanai, il cui significato è: così sarai esente dalle conseguenze di tutte le tue buone e cattive azioni e per questo principio di rinuncia sarai liberato e verrai a me. Allora, in questo verso, Srila Baladeva Vidyabhushana Acharya dice: quando ti impegni in questo tipo di servizio devozionale che è caratterizzato dall'offerta di tutte le attività a me, sotto il mio ordine, allora tu diventi libero dall'incatenamento delle attività materiali. Tu non solo diventi mukta, una persona liberata dalle attività materiali, ma diventi vimukta, cioè torni a me. Tu diventi eccezionale perfino tra le anime liberate e mi vieni a servire direttamente. Krishna precedentemente aveva affermato che lui libera i suoi devoti e distrugge i miscredenti, ma questo non significa che il Supremo, essendo il padre di tutti gli esseri, non dovrebbe essere parziale? Perché non si comporta in modo equanime? Perché Krishna è parziale? La risposta che Krishna dà è nel verso 29 con le parole: non invidio e non favorisco nessuno, sono imparziale verso tutti, ma chiunque mi serva con devozione vive in me, è un amico per me come io sono un amico per lui. Krishna è paragonato alla pioggia. Diversi alberi assorbono la pioggia quando cade e crescono e portano i loro frutti. Qualche albero porta dei frutti amari e qualche albero porta dei frutti dolci. Questo non significa che la pioggia sia parziale. Significa semplicemente che senza riguardo della situazione degli esseri viventi, Krishna nutre ognuno e cura e mantiene tutti quanti in modo equanime. Srila Baladeva Vidyabhushana spiega che il sentimento del Signore è descritto nella prima metà del verso e nella seconda metà del verso. Nella prima metà del verso il Signore parla nel sentimento dell'anima suprema, il Paramatma. Come tale lui mantiene tutti i tipi di esseri viventi indipendentemente dalle loro situazioni. Io, il Signore, sono uguale con tutti, altrimenti come potrei essere Dio? Sono proprio come la nuvola che mette l'acqua e dona la sua acqua a tutti i tipi di semi. Quindi tra tutte le creature non c'è nessuno che è mio nemico e nessuno mi è specialmente caro. Nella seconda parte del verso, invece, Krishna, invece, parla nell'aspetto di Bhagavan e dice di essere parziale verso i suoi devoti. Abbiamo visto precedentemente, all'inizio del capitolo, che Krishna stava descrivendo se stesso come colui nel quale risiede il mondo materiale. Il mondo materiale riposa in me, disse Krishna, ma io sono al di là di esso. Qui, al contrario, noi troviamo che Krishna non rimane lontano e distaccato dai suoi devoti. Non si tratta qui di parzialità o di preferenza, il suo atteggiamento è del tutto naturale. Anche nel mondo materiale un uomo, per quanto caritatevole sia, rivolgerà sempre un'attenzione particolare verso i propri figli. Così il Signore, che riconosce tutti gli esseri come suoi figli, qualunque sia la loro forma, provvede generosamente ai bisogni di tutti, come la nuvola che versa la sua acqua tanto sulla roccia sterile quanto sulla terra e perfino sull'oceano, ma dedica una cura particolare ai suoi devoti. Questa reciproca relazione tra il Signore e i suoi devoti deve essere necessariamente presente, altrimenti non si può neanche parlare di personalismo. Krishna aveva fatto un voto precedentemente, Yeyatamam prapadyante tamstataiva bhajami aham. Tutti si sottomettono a me e in accordo a come loro si relazionano con me, io li ricompenso. Qui Krishna conferma che reciproca con ognuno in modo più personale, specialmente con i suoi devoti che lo amano. Lui non è come un Kalpavriksha che risponde in modo equanime ai desideri di tutti. Invece, lui desidera diventare il nemico dei suoi nemici, il nemico dei nemici dei suoi devoti. Come Krishna disse a Duryodhana, disse: «Chiunque diventa invidioso dei Pandava è invidioso di me ed è mio nemico». Quindi Krishna si mantiene personalmente e si cura dei suoi devoti, perfino se i suoi devoti qualche volta compiono degli atti odiosi. Krishna non di meno li protegge e li purifica. Anche se commettesse gli atti peggiori, colui che è impegnato nel servizio di devozione deve essere considerato un santo perché è sulla via perfetta. Quindi il potere della determinazione di un devoto nel compiere attività, nel bhakti yoga, nel servizio devozionale, cioè esclusivamente adorare Krishna, stimola in Krishna il desiderio di proteggerlo e di sollevarlo, di farlo migliorare, anche se adesso sta agendo in modo inappropriato. Le parole Sadureva, lui è un santo, sono molto enfatiche, molto, molto intense. Krishna le sottolinea in modo molto intenso. Srila Prabhupada dice: che queste parole ammoniscono i non devoti che di non deridere un devoto che cade accidentalmente. Deve essere considerato un santo anche se cade in modo accidentale. L'unica qualifica del devoto è che deve essere esclusivamente e in modo esclusivo impegnato nel servizio devozionale, senza deviare. Così un devoto non deve commettere peccati pensando: io sono un devoto e perciò io posso agire a capriccio, perché questa mentalità diventa la settima offesa contro il canto del santo nome. Navidya tetasya yamairi suddir. Coloro che adottano questa mentalità non possono mai essere purificati, neanche se sono trascinati alla corte di Yamaraj, il sovrintendente della morte. Quindi le parole di Krishna glorificano la forza della bhakti e rivelano la sua parzialità verso i suoi puri devoti. Tuttavia sorge una domanda: come può una persona che è sudurachara, cioè che commette delle attività inappropriate, essere considerato un santo? Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti, il mio devoto non perirà mai. Un devoto così stabile velocemente viene purificato dal suo stesso desiderio di ricordare il Signore. Quindi la devozione è sufficiente, non c'è bisogno che lui si sottometta a delle regole cerimoniali di prayashitta, cioè di espiazione. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur commenta: Com'è possibile che una persona così corrotta nel suo comportamento possa essere considerato un sadhu? Lui deve essere considerato un sadhu perché Krishna dice deve essere considerato. Questa quindi è un'ingiunzione di Krishna, un'affermazione. Questa ingiunzione deve essere seguita, non bisogna disubbedire. In altre parole, l'evidenza del comando dato da Krishna, l'evidenza della verità è il comando dato da Krishna. E Krishna dice che una tale persona si purifica dovuto al fatto che rapidamente diventa religioso, dovuto al fatto che lui è intensamente attratto dal mio servizio devozionale. E lui pensa, posso anche rinascere in una forma animale, o posso anche andare all'inferno dovuto alle attività peccaminose che faccio in modo inevitabile, ma non abbandonerò mai la mia esclusiva devozione per il Signore Krishna. Allora, questa devozione, questa determinazione è degna di lode. E questa attrae il Signore Krishna. A questo punto Krishna dice che tutti coloro che sono anche in situazioni molto cadute, se si abbandonano a Krishna possono raggiungere la destinazione suprema. Coloro che prendono rifugio in me, anche se sono di bassa nascita, donne, vaisha, mercanti o sudra operai, possono raggiungere la destinazione suprema. Che dire allora dei brahmana, dei giusti, dei devoti e dei re santi? E quindi conclude il capitolo Krishna dicendo, pensa sempre a me, diventa mio devoto, offrimi i tuoi omaggi e adorami, perfettamente assorto in me, certamente verrai a me. Quindi Krishna qui dà delle istruzioni confidenziali, quattro in particolare, Manmana, pensa sempre a me, Bhavamad Bhakta, diventa mio devoto, Madhyaji, adorami, e Namaskuru, Mam Namaskuru, offrimi i tuoi omaggi. Quindi, prima di tutto, Krishna vuole che noi pensiamo a Lui. Non è sufficiente lavorare duro per Krishna, mentre la mente sta vagando. Srila Baladeva Vidyabhushana commenta che, in questo punto, che Krishna dice ad Arjuna, un cosiddetto devoto di un re, oppure il servitore di un re, sta veramente pensando alla moglie, alla propria moglie e così via. Vuol dire che lui non è un sincero servitore perché la sua mente non è fissa sul re. Quindi lui non è veramente il servitore del re. In contrasto con una tale persona, invece, il mio devoto pensa sempre a me ed è sempre assorto in me, qualsiasi cosa stia facendo. Quindi la tua mente deve essere sempre assorta in me, dice Krishna ad Arjuna. Proprio come un flusso incessante di miele che viene verso di me, il figlio di Vasudeva. Tu devi pensare a me come il tuo padrone, il tuo maestro, lo scopo della tua stessa vita. Si conclude così lo studio riassuntivo del nono capitolo della Bhagavad Gita. Avete ascoltato la sintesi della Bhagavad Gita, un programma a cura di Rohini Nandana Das.